6 di sera magazine.
Buona domenica e bentrovati, Angelica Arbasini in vostra compagnia. Ieri la collezione Giancarlo e Danna Olgiati ha presentato la mostra At the Studio, inaugurata nello spazio di via Riva Caccia a Lugano. Il titolo si ispira ad un'opera dell'artista concettuale ucraino Ilya Kabakov, emigrato negli Stati Uniti, dove tuttora risiede e lavora, che racconta in modo autobiografico il suo sguardo verso le grandi avanguardie del passato e anche il suo amore per la pittura del Seicento. La mostra ospita opere di diversi artisti in dialogo costante tra presente e passato, dove il concetto di studio d'artista si spiega proprio attraverso le varie forme e materiali. A guidarci all'interno dello spazio espositivo e cominciando proprio dall'opera di Ilya Kabakov è Alberto Salvadori, storico e critico d'arte, autore del saggio presente nel catalogo della mostra.
L'opera di Kabakov è un dipinto che si intitola The Studio Variation No. 3 ed è un'opera recente del 2021 che è nata in un momento molto particolare per tutti. È una, diciamo, un dipinto che ha una costruzione estremamente classica, e cioè l'artista nel suo studio è lui che realizza, sta dipingendo, sta creando, sta, come dire, lavorando. E in questo contesto Kabakov utilizza uno degli escamotage più famosi della storia dell'arte, cioè quello di inserire uno specchio e attraverso lo specchio creare una possibilità formale e figurativa che consente deformazioni, ribaltamenti di punti di vista che ci proiettano direttamente su una figura che sta di spalle al pittore, questa presenza di una bambina che in un suo modo di fare così istintivo, sicuramente non definibile da artista, squaderna, cioè la, diciamo, l'economia di uno studio d'artista, cioè di va a creare un luogo dove tutto può accadere. Quello che è molto importante è l'inizio di questa mostra con un quadro del genere, è perché Kabakov, da artista concettuale, qual è uno dei più grandi artisti concettuali viventi, ha preso un riferimento fondamentale nella storia della pittura e dell'arte occidentale, cioè Le Meninas di Velázquez. Questo è un quadro, forse uno dei quadri più studiati di sempre, ma semplicemente perché è un quadro che, sul quale pose l'interesse un importantissimo filosofo francese, che è Michel Foucault, che nel suo Parole e le cose scrisse un testo che è diventato seminale, fondamentale per tutti, e cioè questo inserimento dello specchio, la figura immobile in azione che si vede attraverso, con il pittore di spalle, attraverso questa modalità di rifrazione di un'immagine, di restituzione di un altro momento, proietta la persona che sta di fronte al quadro, quindi lo spettatore diventa in questo modo la figura sovrana, no, del rapporto, diventa in questo modo il protagonista. Quindi la scelta di avere questo quadro come inizio di un percorso, che è un percorso ovviamente immaginifico all'interno dello studio, non è che è stato ricostruito lo studio di ciascun artista, ma è un percorso, come dire, che attraverso delle suggestioni cerca di restituire o cerca di come dire, trasmettere quello che comunque questi due collezionisti fanno da anni, cioè nella intimità della loro casa, nell'intimità del loro proprio studio, anche di lavoro, in particolar modo Giancarlo Olgiati, che è un avvocato che ha uno studio pieno di opere d'arte, intriso, diciamo, di questa passione, di questo amore, hanno cercato di restituire idealmente questo passaggio di stanza in stanza attraverso una selezione di artisti che loro amano molto, e iniziare con un'opera del genere mette in chiaro subito qual è la loro volontà, cioè di porre le persone, i visitatori di questa mostra, nella posizione di essere protagonisti rispetto alle opere, e le opere sono, come dire, il controcanto che fa sì che ognuno di noi possa immaginare o cercare di entrare in un rapporto dialogico con ognuna di queste suggestioni.
Ecco, le opere esposte sono in dialogo costante tra presente e passato. Chi sono gli altri artisti presenti in mostra?
Allora, gli artisti sono, diciamo, molti, qui ne citerò alcuni. Il rapporto tra dialoghi, cioè questo rapporto tra presente e passato, è molto importante, perché suggella, testimonia, dichiara questa consapevolezza e quest'amore da parte dei collezionisti per l'arte tout court, cioè la storia dell'arte intesa come la rappresentazione da parte di ciascuno di noi, come dire, della necessità di essere vicini a queste presentazioni che partono da dei punti di vista totalmente personali, ma ci fanno scoprire il mondo, no? In fondo sappiamo benissimo che l'arte, fin dalle prime manifestazioni dell'Homo sapiens sulla Terra, è una delle necessità che l'uomo ha sviluppato, e quindi attraverso una sorta di scrittura magica, quindi dalle impronte delle mani nelle caverne, o alla descrizione o alla rappresentazione di favolosi animali, come dire, abbiamo sempre avuto questa necessità di presentare e rappresentarci attraverso dei modelli o dei riferimenti artistici. Per esempio, mostra c'è un mosaico, un preziosissimo mosaico settecentesco, che ha una storia legata alla famiglia di Giancarlo Olgiati, ed era un mosaico destinato ad una visione privata, rimasto per molti secoli, diciamo, in una dimensione assolutamente nascosta al pubblico. È stato realizzato a Roma, ha avuto diversi passaggi, prima addirittura un passaggio papale, poi a un prelato molto importante come Rosmini, e poi era arrivato agli avi del collezionista. Questo mosaico è, come dire, una testimonianza di come una delle più antiche necessità, quelle devozionali, no? Si sia in qualche modo sempre esplicitata attraverso un rapporto diretto con l'opera, e quindi l'opera che diventa un soggetto di trasferimento, di significato e anche parlante. Le microtessere, come dire, che compongono questa Maddalena che legge la Bibbia, sono, come nel quadro di Karabakov, una sorta di epifania dell'immagine, no? E questa epifania dell'immagine sta sia in quello che noi vediamo, sia in quello che noi immaginiamo. Da qui si inizia questo percorso dove ci sono questi contrappunti, questi passaggi, per esempio con artisti contemporanei che hanno però un immaginario estremamente colto, raffinato, intriso di classicità, come potrebbe essere Pietro Rocca Salva, che non a caso sta di fronte a due geni del Novecento italiano, che sono De Chirico e Savinio, no? Che sono due personaggi che hanno, come dire, penso rappresentato al meglio quello che poteva essere un incrocio costante e coerente tra temi letterari, musicali, filosofici, poetici, come poi De Chirico è il grande maestro della metafisica. Quindi in tutto questo poi si incontrano riferimenti meno espliciti ma molto sofisticati. Per esempio c'è una piccola straordinaria opera di Rachel Whiterad che venne realizzata dall'artista in occasione di un invito a Bologna a dialogare con le opere di Morandi, quindi si inserisce un elemento totalmente astratto per certi aspetti, perché non è assolutamente verosimile la rappresentazione, ma è una citazione forte alle nature morte di Morandi. E in questo caso, per esempio, dalla collezione è uscito un gioiello che è una natura morta di Severini, quindi le costruzioni di dialoghi sono molto, diciamo, chiare, no? In certe situazioni. E poi ci sono dei regali che i collezionisti, regali ovviamente di presentazione, cioè per esempio in questo caso nella mostra troviamo una stanza dedicata a Melotti, artista amato da Anna e Giancarlo Giati, e che fa parte della collezione da sempre, e questa volta ci sono tre opere che sono per la prima volta esposte al pubblico. Quindi da questo studio, questo luogo, come dire, immaginario, anche immaginifico, che è lo spazio privato di ciascuno di noi, escono queste opere. Sono Il Tempo Felice, Lager, Mediterraneo e New Orleans Fantasies. Sono queste quattro opere che poi sono messe assieme ad una quinta, che sono i Centauri del 69, sono tutte opere straordinariamente belle.
Il tempo di un disco, e torniamo tra poco con il nostro ospite.
aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore baio, dove c'è il fiume di gennaio. Scendi pilota, fammi vedere, scendi a bassa quota, che guardi meglio e possa raccontare cos'è che luccica sul grande mare. E sono certo, è proprio un pianoforte da concerto, dal suono avuto dal mistero, un pianoforte a coda lunga, nero. Certo c'è stata laggiù una storia molto complicata, ci va una bella forza per lanciare un piano a coda lunga in alto mare. E dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano, ci sono occhi che si cercano, sono labbra che si guardano. Non mi fido, in certi casi un pianoforte è un grido, ci sono gambe che si sfiorano e tentazioni che si parlano. Gira pilota, recuperiamo il cielo ad alta quota, torna nel mondo dal bel colore baio, provami il fiume di gennaio.
Alberto Salvadori, storico e critico d'arte, ci ha presentato la mostra della collezione Giancarlo e Danna Olgiati Ad The Studio, inaugurata ieri nello spazio di Via Rivacaccia Lugano. La mostra ospita opere in dialogo costante tra presente e passato, dove il concetto di studio d'artista si spiega attraverso varie forme e materiali. Il nostro ospite Alberto Salvadori è anche direttore fondatore della Fondazione ICA Milano. È un istituto per tutte le arti, un organismo per la cultura contemporanea, è un progetto ecologico per l'arte basato sul principio di sostenibilità e sulle relazioni tra le persone, il loro contesto e il mondo dell'arte. Alberto Salvadori, ci racconta di più di questo interessante progetto?
Sì, Fondazione ICA è un progetto che ho creato assieme ad un gruppo di amici appassionati di arte, collezionisti, ed è un progetto, come lei ha ben definito, perché quello è un po' il nostro piccolo manifesto, che mette insieme le persone che amano, come dire, intanto dei principi che sono quello della restituzione. E cioè siamo tutte persone, che quelli che hanno fondato ICA, che lavorano, cioè perlomeno contribuiscono all'esistenza di questo luogo, che ahimè non siamo più giovanissimi, siamo tutti cinquantenni e ultra cinquantenni, ma che hanno avuto la fortuna di ricevere molto, no, da questa passione, e quindi a tutti noi a un certo punto è scattata questa necessità di voler restituire qualcosa che questa passione ci ha dato, e abbiamo pensato che un luogo aperto al pubblico, dove tutto quello che viene prodotto, viene realizzato, è messo a disposizione gratuitamente del pubblico, potesse essere una cosa molto semplice ma molto efficace. È ecologico nella misura in cui è un no profit al 100%, i principi che lo animano sono principi che esulano dal chiedere un sostegno pubblico, proprio perché se il principio nostro è quello dell'istituzione, dobbiamo essere noi in grado di doverlo fare, di poterlo fare. Tutte le persone che lavorano ad ICA hanno, come dire, la loro equa e etica riconoscimento per quello che fanno, gli artisti sono liberi di esprimersi come vogliono. Ovviamente abbiamo messo in atto quello che io già nell'altro museo dove lavoravo avevo messo in atto oramai quasi 20 anni fa, il concetto degli allestimenti che devono essere sempre recuperati, di tutto quello che noi facciamo deve essere, come dire, un circuito di recupero costante.
In questo senso quindi ecologico?
Sì, ma non solo ecologico, anche perché sa, l'ecologia non è semplicemente, è un concetto molto più ampio, no? Lo leggiamo spesso come qualcosa che ha a che fare con la natura o semplicemente con il risparmio o in funzione di qualcosa che non crei problemi all'ambiente. L'ecologia è anche qualcosa che, anzi, il suo principio di fondo sono lo studio delle funzioni e delle relazioni tra l'uomo e tutto ciò che gli sta intorno. Quindi per noi è importante questo pensiero, questo concetto, perché per esempio ad ICA facciamo una scuola di filosofia, facciamo degli incontri, come dire, che legano il fare artistico a delle forme di pensiero. Cioè l'ecologia è qualcosa che noi dovremmo pensare, che dovrebbe investire la nostra quotidianità sempre e comunque. Poi ha delle risultanze necessarie, no? Quindi l'ambiente in cui viviamo, se non abbiamo un atteggiamento ecologico, è perché pensiamo che quello che facciamo ha o una conseguenza o produce un effetto. Quindi questo è importante, e questo discorso vale anche per noi rispetto alla pratica artistica, rispetto a chi frequenta un museo o un luogo destinato alla cultura, e questo luogo deve, cosa può restituire alle persone in questi termini.
E le attività della Fondazione ICA sono incentrate su un programma che spazia dal Novecento fino ad oggi. C'è editoria dell'arte, ceramica, cinema, musica, performance, come diceva prima, divulgazione. Insomma,
esattamente, perché è proprio quella parola, è la parola chiave per fare tutto questo. È un sistema che vive, organizza, studia le relazioni tra i contesti viventi, e quindi per noi è tutto, no? Come dire, quindi ci deve essere questo meccanismo costante e reciproco di creazione di queste possibilità di relazione e di rapporti, che poi sfociano in alcuni casi in mostre, in alcuni casi in workshop, in alcuni casi in libri, in alcuni casi in serate di performance o di concerti, come dire, tutto poi ha una risultante, però è tutto in un meccanismo di relazione, cioè non esiste una modalità di programmazione che sia riferita ad un contesto soltanto, è tutto inserito in un meccanismo di relazione tra le parti. Ecco questo, e devo dire che per me è uno dei progetti con il quale mi diverto di più e mi dà molta soddisfazione.
Alberto Salvadori, storico e critico d'arte, direttore fondatore di Fondazione ICA Milano. Grazie per essere stato ospite in 6 di Sera Magazine.
Ma io ringrazio voi tutti e a tutti i radioascoltatori.
Il nostro magazine per oggi termina qui, grazie per averci seguiti, appuntamento alla settimana prossima. Da Angelica Arbasini l'augurio di un'ottima serata.